chi viene al cinema.
Nuovo sabato insieme e nuovo sabato dedicato al grande cinema in sala e non solo. E questa è una puntata davvero ricchissima vista la quantità quasi natalizia di film che sono disponibili nelle sale cinematografiche. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Davvero, tanti film, quasi uno al giorno se avete voglia di dedicare le vostre serate al cinema. Direi quindi di cominciare subito e, come sempre, per aprire la nostra carrellata ci affidiamo a un trailer, in questo caso quello di Bugonia di Yorgos Lanthimos.
Benvenuta nel quartier generale della Resistenza Umana.
Dove sono i capelli?
Sono stati distrutti per impedirti di contattare la tua nave.
Quale nave?
L'astronave madre.
Ok. Nelle prossime 48 ore la polizia e l'FBI cominceranno una caccia all'uomo. Sono una dirigente d'azienda di alto profilo. Io sono essenziale. In tutta umiltà posso dirlo. È come se aveste rapito il governatore, ma peggio. Non c'è nessun possibile scenario in cui avrete benefici da questo.
Dal concorso dell'ultima mostra del cinema di Venezia, il terzo capitolo della relazione cinematografica a tre tra Lanthimos, Emma Stone e il sempre più convincente Jesse Plemons. In breve la trama di Bugonia. Due giovani ossessionati dalle teorie del complotto rapiscono l'influente amministratrice delegata di un'importante multinazionale farmaceutica, convinti che Michelle, appunto la delegata, appartenga ad una razza aliena, razza decisa di invadere la Terra e a soggiogare l'umanità. Per Michelle sarà l'inizio di un calvario che Lanthimos rende attraverso un mix davvero interessante di black humor, analisi sociale e violenza. Il film è il remake del coreano Save the Green Planet di John Wan. Posso dirvi che è stato molto apprezzato durante la settimana, i 10 giorni del Festival di Venezia, soprattutto dai giovanissimi. La cosiddetta Gen Z è impazzita per questo film, che io ho trovato sicuramente interessante, ma forse a volte un po' stanco, un po' di maniera. Fateci sapere cosa ne pensate.
Per il secondo film il trailer è in lingua originale, ma il motivo è importante.
She's bleeding. قلب بلسي فكرك عن جد صوت طفل صغيري خايفي رح يأثر فيهم أو يفرق على حدا هي بحاجة أمبولانس.
Quella che avete sentito all'inizio è la voce della piccola Hind Rajab, una delle tantissime vittime giovanissime della striscia di Gaza. La voce di Hind Rajab, questo è proprio il titolo del film di Kauter Ben-Hania, ci riporta al 29 gennaio 2024. Quel giorno i volontari della Mezzaluna Rossa a Ramallah ricevono una chiamata d'emergenza, una bambina di 6 anni intrappolata in un'auto sotto il fuoco di una sparatoria che implora di essere soccorsa, mentre gli altri occupanti dell'auto su cui viaggiava per cercare la salvezza sono già stati uccisi dai colpi dell'artiglieria israeliana. In costante contatto con lei, aggrappati alla sua voce disperata, alcuni volontari faranno tutto il possibile per salvarla, senza però riuscirci. Il film ha vinto il Leone d'Argento all'ultima mostra di Venezia. Moira, se vuoi dirci qualche cosa di più su questo film?
Posso dirvi che secondo me l'averlo messo in concorso è stato un azzardo. Non tanto perché la tematica non meritasse di avere una scena internazionale come quella offerta dalla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, quanto piuttosto perché ha completamente falsato tutta la competizione. Come si poteva giudicare un film del genere a cuore aperto e leggero? Era davvero impossibile per i giurati. Poi ricorderai anche tu, Alessandro, che dopo la prima proiezione hanno iniziato a gridare al Leone d'Oro per questo film e insomma trovo che il Leone d'Argento sia riuscito ad accontentare un po' tutti, anche se, ripeto, forse un film del genere avrebbe meritato un fuori concorso e non sarebbe dovuto essere nella competizione internazionale.
Noi chiudiamo questa prima carrellata di uscite con un film per il quale le tre reti radio della RSI hanno organizzato un'anteprima per i nostri ascoltatori. Si tratta di Springsteen, Liberami dal nulla, di Scott Cooper, con le straordinarie interpretazioni di Jeremy Allen White e Jeremy Strong. La storia della nascita dell'iconico e radicale album Nebraska, registrato in una camera da letto con strumenti a bassa fedeltà, è diventato un disco di culto per gli springsteeniani. Ma soprattutto la storia di un uomo che, giunto al grande successo popolare e ad un passo dalla gloria, deve fare i conti con i fantasmi della sua vita, in particolare il rapporto complicato con suo padre, ma anche incapace di gestire relazioni affettive importanti. Niente trailer per questo film, ma ovviamente una canzone da Nebraska. Well, they blew up a chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state. And the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade. And the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby. Everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. Now, baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, baby. Meet me tonight in Atlanta City. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. So your hair up and nice, kiss up and pretty.
Indovina chi viene al cinema.
Era Atlantic City di Bruce Springsteen. Ma ora?
Adesso è il momento del nostro ospite settimanale. Il prossimo 30 ottobre esce nelle nostre sale il documentario La leggerezza sommersa di Fulvio Mariani, Protagonista un personaggio incredibile, Claudio Gazzaroli, classe 1973. All'apparenza un uomo come tanti, ticinese, una famiglia, il lavoro come idraulico e una seconda vita, ovvero la passione per le immersioni fatte con la macchina da presa stretta al petto, alla ricerca di mondi nascosti, esperienze che Fulvio Mariani ci racconta con immagini splendide girate in luoghi magici come i laghi alpini, popolati da tritoni e salamandre, fino alle comunità ancestrali delle isole lontane. È proprio Fulvio Mariani il nostro ospite. Ovviamente la prima domanda è quella classica. Come nasce la sua passione per il cinema?
Beh, tutto è iniziato verso la metà degli anni Ottanta del secolo scorso, quando, appassionato di alpinismo, ho pensato di coniugare, di mettere assieme le mie due passioni, quella per l'immagine e quella per l'alpinismo, e nell'85 ho girato il mio primo film d'autore in Patagonia, e quindi è iniziata più o meno 40 anni fa la storia.
In Patagonia, un film d'autore, insomma, ci è voluto un bel po' di coraggio, o sbaglio?
Sì, ce n'è voluto parecchio, perché raccontava di un'ascensione solitaria su una montagna impegnativa difficile come il Cerro Torre, che è ritenuta una tra le montagne più difficili al mondo, e quindi eravamo in due e mezzo su questa parete a tentare di scalarla e di filmarla, ed è stata un'impresa che poi però mi ha aperto le porte del mondo della documentaristica.
Il mondo della documentaristica che poi ha accolto a braccia aperte Fulvio Mariani. Noi siamo qui oggi per parlare della Leggerezza sommersa, una coproduzione RSI-SSR. Ci sono immagini in questo documentario che tolgono il fiato, per quanto sono belle, evocative, suggestive, e ci raccontano di una personalità davvero unica, quella di Claudio Gazzaroli. Claudio Gazzaroli è un uomo comune, ha una famiglia, un lavoro, lui fa l'idraulico e ha una grande passione, la subacquea. Lei aveva già incontrato Claudio Gazzaroli, avevate già lavorato assieme. Che cosa è cambiato in questo lavoro, nella Leggerezza sommersa?
Innanzitutto Claudio è un mio carissimo amico ed è anche un collaboratore della mia casa di produzione, quindi ci conosciamo da tanti anni, e da tanti anni osservavo e osservo tuttora le straordinarie immagini che riesce a portare a casa dal mondo subacqueo. Ed era tanto che insistevo con lui per fare un lavoro più corposo, più interessante, anche un po' poetico, e non accettava mai perché forse avevo un minimo di pudore, di paura. E finalmente, quando ha deciso di aprirmi così il suo grande armadio, il suo grande archivio, un patrimonio incredibile, e siamo potuti partire, e quindi un 4-5 anni fa abbiamo iniziato le riprese vere e proprie di questo film.
Infatti si tratta proprio di un ritratto di Claudio Gazzaroli, della sua passione, perché quest'uomo ha deciso di diventare subacqueo grazie alla bellezza dei laghi alpini, ma poi anche nel suo caso la documentaristica gli ha aperto, come nel caso di Fulvio Mariani, le porte del mondo, perché poi si è spinto in viaggi e soprattutto in incontri, perché non si è fermato al mondo subacqueo, ha voluto anche conoscere chi del mondo subacqueo protagonista. C'è un bellissimo momento del suo lavoro, io non vi posso svelare troppo se non dirvi andate a vederlo, dove noi incontriamo Claudio Gazzaroli che è in Corea. Perché a un certo punto Claudio Gazzaroli ha avuto bisogno proprio di lasciare gli animali, i pesci, le alghe e incontrare le persone?
Diciamo che era un percorso logico sul quale ho anche insistito un po', perché lui è un naturalista, è un fotografo, cameraman, cineasta, naturalista, e quindi la maggior parte dei suoi lavori erano dedicati alla vita sott'acqua. Però gli ho detto, visto che facciamo questo viaggio immaginario che dalle Alpi ci porta al mare, quando arriviamo al mare c'è una componente umana che non possiamo sottovalutare. E quindi ci siamo messi a cercare assieme dove potevamo andare a parare per raccontare qualcosa, e senza spoilerarlo abbiamo deciso per la Corea, perché ci affascinavano queste signore ultraottantenni che pescano in apnea. È stato un duro lavoro riuscire a trovare qualcuno che ci aiutasse, perché ci aprisse anche le porte della Corea e ci convincesse queste signore a condividere con noi un momento della loro vita quotidiana, perché loro pescano per sopravvivere. E quindi l'elemento umano è entrato nel film attraverso queste straordinarie signore che alla fine poi erano simpaticissime, quindi è stato tutto molto facile.
Mi sono chiesta, guardando la leggerezza sommersa, come avete coniugato, Fulvio Mariani, le sue immagini, perché lei riprende Claudio Gazzaroli in immersione, lo riprende appunto con queste signore coreane, e poi c'è del materiale che arriva dall'archivio di Claudio Gazzaroli. Ecco, che tipo di scelta è stata fatta?
All'inizio io non pensavo nemmeno di andare sott'acqua, perché avevo smesso di immergermi tantissimi anni fa. Poi nel 2022 eravamo in Messico a fare dei sopralluoghi per la fase conclusiva del film e mi sono detto: ma io devo assolutamente ridiscendere là sotto, voglio vederlo Claudio al lavoro. Quindi ho noleggiato tutta l'attrezzatura, che poi ho ricomperato, e negli ultimi 2 anni l'ho seguito perché mi interessava vedere come si muove, come reagisce, come dirige anche le persone quando è là sotto. E credo di aver fatto una buona scelta, perché riuscire a vedere lui e non solo i protagonisti delle sue immagini è stata così fondamentale per la buona riuscita del film. Ecco.
Mi sono chiesta, lei è conosciuto per i suoi lavori che ci hanno restituito la montagna in una maniera sfaccettata, profonda. Qual è la differenza di girare in alta montagna e di girare sotto la superficie delle acque del mondo? Se c'è una differenza, sono due ambienti estremi.
Sono due ambienti che stanno anche agli antipodi, quindi chiaramente sono approcci diversi, però secondo me la componente iniziale è quella di capire cosa si vuole fare. Quindi in montagna mi trovo a mio agio, perché è il mondo che ho vissuto da quando ero bambino, iniziando a fare l'alpinista, e poi è il regista di film di montagna, quindi gioco in casa. Sott'acqua è stata un po' più laboriosa, perché non avendo l'esperienza e la capacità di stare sotto fermo come Claudio, perché mi sorprende a volte, io per stare fermo come lui mi devo sdraiare con le bombole su un divano, ecco. E quindi è stato complesso il lavoro per me, perché oltre a dover gestire tutto l'aspetto tecnico dell'immersione, c'era anche il fatto che dovevo comunque gestire una camera. Per fortuna mi reputo un buon cameraman, e quindi almeno da quel punto di vista lì non avevo così la difficoltà tecnica di filmare, però mi sono reso conto che è veramente un lavoro importante stare sott'acqua. Ma quando uno si avvicina a un tritone di 2 centimetri e riesce a stare fermo, a filmarlo senza nemmeno rovinare l'immagine con la sospensione che ci sono in questi laghetti alpini, per me, io vedo queste persone e le ammiro, perché io là dietro ho fatto dei disastri incredibili.
È davvero sorprendente. Ci sono momenti del documentario dove Claudio Gazzaroli ci dice proprio: bisogna entrare con estrema attenzione, e sembra diventare anche lui anfibio nel momento che entra in uno stagno, in un laghetto, cioè riesce davvero a entrare in consonanza con queste creature.
Sì, infatti lui lo dice a un certo punto nel film, che credo che nella vita precedente facessi parte di questo mondo.
Ma Claudio Gazzaroli ha avuto una formazione come videomaker, ha fatto una scuola, perché le sue immagini sono sorprendenti.
È un appassionato, un ricercatore, uno che si dedica anima e corpo a quello che lo intriga, che lo appassiona, quindi come nella sua capacità di idraulico, perché lavora molto bene, anche sott'acqua lui è riuscito a sviluppare questa tecnica, questo modo di lavorare, imparando tutto sulla sua pelle. Non è uno che è andato a scuola a fare i corsi serali di fotografia e di immagini, poi è uno che lentamente nel tempo, negli anni, ha studiato, ha passato ore e ore a guardare immagini di altri, e alla fine ce l'ha fatta.
Domanda di rito che chiude il nostro incontro di Indovina chi viene al cinema: qual è il suo film Coperta di Linus, quel film o quel documentario che guarda e riguarda nel corso degli anni?
Beh, negli ultimi anni ho guardato e riguardato parecchie volte un documentario di Wim Wenders, Il sale della terra, che racconta di un fotografo straordinario scomparso recentemente, Sebastiano Salgado.
Perché? Che cosa le dà questo lavoro?
La pace, la poesia. Secondo me, per certi versi, Wenders è riuscito veramente a entrare, a scardinargli l'anima, Salgado, e questa è una cosa straordinaria. A parte la bellezza visiva delle immagini, è riuscito a fare un ritratto di una persona famosa senza rovinare niente. Cioè, un lavoro poetico.
Indovina chi viene al cinema.
Vi abbiamo detto che questa era una settimana particolarmente ricca di uscite, ed eccone ancora un paio per voi, a cominciare da...
I nostri padri fondatori avevano un sogno, la spiaggia di Bellezza Manna.
Wow.
far sorgere in quel paradiso un resort 5 stelle.
Quel puntino rosso cos'è?
Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Non sarà mai un problema.
Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
Signore Fisio?
Obama, quanto ti hanno offerto?
150 milioni.
Alziamo l'offerta.
300 milioni!
No!
Quanto?
La vita va così è il nuovo film di Riccardo Milani, già apprezzato per Come un gatto in tangenziale e Un mondo a parte. Nel film un ricchissimo cast formato da Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Geppi Cucciari. Il film ci racconta una storia vera, quella di Ovidio Marras, che per l'occasione diventa Efisio Mulas, ma poco cambia. Lui è un pastore solitario che vive nella sua casa tra il mare e la collina con i suoi animali, finché Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare, deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso, vuole che il terreno di Efisio diventi parte del progetto. Così prova ad acquistarlo, anche con offerte inimmaginabili, ma Efisio non cede. Quindi la trattativa si trasforma in una battaglia legale nella quale entra in scena Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi, chiamata a dirimere il conflitto. Una commedia intelligente che mescola umorismo, questione identitaria e ambientale e impegno civile.
I primi anni con mia figlia sono stati meravigliosi. Avevamo un legame molto stretto. Poi le cose sono cambiate.
Sarebbe meglio che mi lasciassi la casa ora, così pagherò meno tasse quando morirai.
Ti ho già lasciato il mio appartamento a Parigi.
E allora?
Odio doverlo dire, ma con i nostri figli abbiamo sbagliato tutto.
Vincent.
Basta stupidaggini.
Basta.
Che sta succedendo?
Ci ha chiamato sua figlia, stava male. È un probabile avvelenamento.
I funghi.
Porto via Luca.
Doveva passare le vacanze con me.
Dopo quello che è successo non mi fido più.
Ma è stato un incidente.
Sei pericolosa. Non ti lascio mio figlio.
La cosa peggiore è che Valerie pensa che io volessi ucciderla.
Alla fine per tua figlia è sempre colpa tua.
Non deve sentirsi in colpa per l'incidente. Non è stato premeditato. Vero?
E chiudiamo il nostro giro di uscite con un film di François Ozon, non l'ultimo che era in concorso a Venezia, intitolato L'étranger, e che ha preso le mosse, che si è ispirato, anzi che ha proprio trasposto in pellicola Lo straniero di Camus. Ma Sotto le foglie, questo è il titolo del film di Ozon nelle sale, presentato a San Sebastian nel 2024. Interpretato da Hélène Vincent e Ludivine Seignet, il film ci racconta la storia di nonna Michelle, che vive la sua tranquilla pensione in un piccolo villaggio della Borgogna, vicino alla sua migliore amica, Marie-Claude. Michelle non vede l'ora di trascorrere le vacanze con il nipote Lucas, ma quando sua figlia Valérie, assieme a Lucas, arrivano a casa, le cose iniziano a prendere una strana piega. E nulla sembra andare per il verso giusto. Valérie mangia dei funghi velenosi raccolti da Michelle e dopo si aggiunge anche il ritorno di Vincent, figlio di Marie-Claude. Vincent è appena uscito di prigione ed ecco che questo sembra sconvolgere ulteriormente gli equilibri di un gruppo di persone davvero eterogeneo.
La citazione di oggi la prendiamo da un capolavoro del cinema di Stanley Kubrick che ha un'attualità devastante. Interpretato da Peter Sellers, il film è Il dottor Stranamore, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba. A pronunciare la frase in questione è proprio Peter Sellers nei panni del presidente Merkin Muffley. Signori, non potete fare a botte qui, è la stanza della guerra questa.
E con questa citazione siamo al momento dei saluti, ma non vi diamo appuntamento per la prossima settimana, bensì vi aspettiamo il 15 di novembre, stessa ora e come sempre qui su Rete 2. Buona fine di settimana e buon cinema!